Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Noi cerchiamo di scoprire come le parole di Dio sono liberanti, fanno respirare la persona umana dalle oppressioni soffocanti della vita. E secondo me proprio il messaggio liberante che unifica un po' tutte le letture di questa domenica è questo: venite tutti a me e io vi darò riposo. C'è proprio l'idea dell'andare e del fatto che Dio, è il Dio di cui parla Gesù, ci vuole anche far riposare, far rilassare, far vivere beati. E in realtà il Vangelo dice proprio questo, perché dopo essere stati mandati gli apostoli, inizia proprio così il Vangelo, quelli si riunirono attorno a Gesù, quindi andarono insieme da Gesù, e sapete Gesù che gli dice? Proprio questo: venite e riposatevi un po'. Quello che dice anche a me e a te, cioè non ci vuole stressare, opprimere, non ci chiede mille cose impossibili, ma ci vuole far star bene: venite e riposatevi un po'. Ecco il titolo: venite tutti a me e io vi darò riposo. E questa idea del riposo era presente anche nell'Antico Testamento, di un Dio che ti fa pascolare, come che ci fa insieme radunare e riposare. Infatti nel Salmo viene scelto proprio il Salmo 22, i Salmi sono stati scritti da Davide 1000 anni prima di Cristo, e i Salmi, Davide era un pastore prima che essere un re, e quindi lui pregando gli venne in mente questa idea: il Signore è il mio pastore e su pascoli erbosi mi fa riposare. Ecco l'idea di nuovo del riposare, di un Dio che ci vuol dare riposo, sollievo, liberazione, respiro. E anche l'idea dell'andare verso di Lui per riposare è un'idea che è presente anche nel seguito del Vangelo, perché poi, tornati dalla missione, Gesù dice agli apostoli: venite, riposatevi, e poi gli dice: andarono con la barca verso un luogo deserto, appunto per riposare, attraversano questo lago e molti li videro partire e capirono, e da tutte le città seguirono questa barca e quindi accorsero, andarono, ecco sempre quello il concetto: venite a me, tutti a me. Andarono da lui a piedi e quindi, sceso dalla barca, vide una grande folla, quindi invece di stare a riposare in disparte l'avevano seguiti ed ebbe compassione di loro. E quindi c'è proprio questo andare continuo dei discepoli verso di lui, e in quel momento si ebbe compassione di loro perché erano come pecore, dice qua, che non hanno pastore. Vedete, il concetto allora è sempre quello: noi come pecorelle andiamo uniti verso di lui alla ricerca di un pastore. E proprio per questo appunto viene messo il Salmo: il Signore è il mio pastore, e l'idea è sempre quella appunto di venire tutti a lui. Quindi non singolarmente, ma radunati proprio come le pecorelle. Ecco perché nella prima lettura c'è il profeta Geremia che parla male dei pastori che non radunano, ma disperdono il gregge. Guai ai pastori che disperdono il gregge. Voi avete disperso le mie pecorelle, allora io le radunerò. Quindi vedete, il concetto è sempre quello: venite insieme a me e io vi darò riposo, vi darò pace. Lo stare insieme tra di noi e con Dio dona pace. E lo stare insieme è il tema anche dell'andare tutti a Dio insieme, della seconda lettura, la lettera di Paolo agli Efesini, che erano pagani, erano lontani da Dio. E lui dice: voi che un tempo eravate lontani, adesso siete diventati vicini, dobbiamo stare insieme. E la parola che ricorre sempre alla lettura è pace, un Dio che ci vuole stare, far stare, venire tutti a Lui e darci riposo, farci stare in pace. Egli infatti è la nostra pace, facendo la pace è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, pagani, efesini, e pace anche a coloro che erano vicini. E quindi possiamo presentarci gli uni e gli altri, quindi i vicini e i lontani, al Padre. Vedete che il tema è sempre quello: venite tutti a me e io vi darò pace, vi darò riposo. Questo, diciamo, è il centro di tutto. È un messaggio bellissimo per me e per te. andiamo insieme, sentiamoci tutti fratelli, tutti uniti, e avremo il riposo, la pace di Dio. Ora andiamo invece nel messaggio, diciamo, scaglionato, così io mi diverto a fare un dialogo fra il diavolo e, diciamo, e la parola di Dio che ci libera. Prima cosa, abbiamo già accennato a questo. Il diavolo dice a me e a te, guarda che Dio vuole da te mille cose impossibili, vuole che non ti fermi mai, è un Dio stressante, come è stressante la vita moderna. Guardate che frase proprio attualissima dice il Vangelo, gli apostoli non avevano neanche il tempo di mangiare, proprio come noi, che viviamo di fretta, frenetici, e noi pensiamo che Dio questo anche voglia da noi, che questa frenesia, questa iperattività la riversiamo nella fede. Invece guarda cosa dice qua, Gesù e gli apostoli, che non avevano neanche il tempo di mangiare, dice, venite, lo dice pure a te, vieni e riposatevi un po', riposati, vieni con me, stiamo insieme un po', riposatevi, io vi darò riposo. Quindi, un Dio che non ti stressa, ma ti vuole amare, dare pace e riposo. Altra cosa che spesso ci dice il diavolo, ci presenta un Dio che magari esiste pure, ti dice lui, però guarda che è sempre un Dio freddo, calcolatore, serio, quasi acido, che ti ama sì ma in maniera razionale, senza, guarda che dice qua invece. Vede molta una grande folla ed ebbe compassione di loro. Un Dio che ha commozione, si commuove vedendo te e vedendo me. Questa parola compassione, nell'originale, oggi è la parola splanchnizzo, è un verbo, avere compassione. Lo splanch non erano le viscere. E quindi quando ti tocca il cuore, le viscere, la viscere per gli antichi era la sede dei sentimenti, quando uno si commuove, no? C'ha nelle viscere, nel cuore, una commozione. Non significa la compassione nel linguaggio attuale, che anzi è negativa, io ho compassione di te, significa che Dio si commuove, gli si toccano le viscere nel vederti. Quindi non è un Dio un freddo, anzi un Dio che si commuove perché ci vede. E poi un'altra idea che abbiamo già accennato, diabolica, spesso alla tua orecchie il diavolo sussurra anche alle mie, Dio vuole che in certo senso tu faccia quello che ti pare, cioè che non pensa, non vuole darci delle guide, dei pastori, noi facciamo quello che vogliamo, anzi i pastori ci allontanano da Dio. Invece qua Gesù ebbe compassione di questa folla perché erano come pecore che non hanno pastore, che cercano un pastore, cercano qualcuno che li porti a Dio. E anche il Salmo dice, mi guida il Signore come una pecora, un pastore guida la sua pecorella, mi guida per il giusto cammino. Quindi abbiamo bisogno di guide, però di guide appunto che siano sagge, non che disperdano il gregge, infatti. Poi invece Geremia nella prima lettura ce l'ha proprio con i pastori, guai ai pastori che disperdono il gregge. Il Signore dice loro, voi avete disperso le mie pecore e quindi non dovete unirle, proprio come un pastore unisce e tiene unite le sue pecore. Ed ecco qui una cosa simile, molto diffusa nella nostra società. All'opposto, il diavolo allora spesso ci fa pensare, i sacerdoti, i preti, i pastori allora sono sempre bravi, sono sempre perfetti, e se parla uno di loro parla Dio. Qua proprio la prima, basta pensare ai sommi sacerdoti, erano sacerdoti legittimamente, eppure uccisero il figlio di Dio, furono loro a decretare la sua morte. Non è detto che uno per essere sacerdote automaticamente lo dobbiamo divinizzare, e ai tempi di Geremia anche la stessa cosa. Guai ai pastori che disperdono il gregge. Voi avete disperso le mie pecore. Quindi non avete fatto la mia volontà. Non avete fatto i bravi pastori. Quindi i pastori, non per il fatto di essere pastori, sono Dio, non vanno divinizzati. Allora all'opposto il diavolo ci dice, allora se ci sono i cattivi pastori, tu non hai bisogno della Chiesa. Dio ha abbandonato la Chiesa, non ne hai bisogno. No, perché Dio non abbandona la sua chiesa. Guarda come continua: voi disperdete il gregge, allora io stesso radunerò, io stesso, il resto delle mie pecore. Io vi radunerò e costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, cioè le faranno star bene. E non dovranno più temere queste pecore. Quindi ci sono anche i pastori bravi e Dio non abbandona la sua chiesa. Ecco perché nemmeno noi dobbiamo abbandonare la chiesa, anche se ci sono a volte dei pastori che non sono degni o non sono interessanti o non sono bravi nel radunare il gregge. Quindi non allontaniamoci dalla chiesa, perché pur essendo un mezzo e non essendo Dio, noi dobbiamo, facendone parte, noi possiamo radunarci e andare a Lui insieme. Venite tutti a me e io vi darò riposo. E anche altre cose, per esempio il diavolo spesso ci rende amari, ci scontenta e ci dice: guarda quante cose tu desideri, eppure non le puoi avere, guarda quante cose desideri, quante cose Dio ti fa mancare. È vero, anche tu senti questa voce. A tutti i livelli, non solo economico, ma anche a livello spirituale, tu manchi di tante cose, quante cose Dio ti fa mancare, quanti desideri non ti soddisfa. Ma una cosa sono i desideri, una cosa sono i bisogni. Dio non soddisfa, è vero, sempre i nostri desideri, ma i bisogni reali sì, sia materiali che spirituali. E quindi il Signore è il mio pastore, diceva Davide, io non manco di nulla. Non mi fa mancare nulla di veramente necessario. Certo, i miei desideri sono infiniti, ma sono desideri, i bisogni, delle cose di cui veramente ho bisogno. A me non manca nulla. E allora ancora una visione negativa che spesso il diavolo mette, continua su questa scia. Il mondo comunque è storto, non è un mondo perfetto, e vabbè, ci siamo, Dio l'aveva creato perfetto. E allora lui dice, devi avere paura, paura di tutto, paura della vita, paura della morte, paura dell'esistere. Invece guarda che dice qua, pregando il Salmo, se vado per una valle oscura, io non ho paura, non temo alcun male, perché tu, Signore, sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro, come una pecorella, mi danno sicurezza, no? La pecorella vede il bastone del pastore da sotto ed è sicura, non teme alcun male. Quindi non avere paura, dice qua il Vangelo, non temere, perché io sono con te, non temo alcun male, perché tu sei con me. E adesso, venendo alla seconda lettura, la vita comunque è sempre una guerra, ci dice il diavolo, una lite, ci sottolinea sempre gli aspetti conflittuali. In tutti i campi, nel campo economico, nel campo lavorativo, familiare, religioso. Invece, vedete, qui la parola che prevale nella lettura è pace. 4 volte viene ripetuta pace. L'abbiamo già detto prima. Paolo scrive agli Efesini pagani e dice: voi un tempo eravate lontani, ma adesso siete diventati vicini. Egli, Gesù Cristo, è la nostra pace. È colui che di due, cioè vicini e lontani, pagani ed ebrei, ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione. E quindi se ci sono conflitti, abbattiamo questo muro, guardiamoci come fratelli, pagani ed ebrei, credenti e non credenti, abbattiamo i muri e viviamo in pace. E spesso a causare questi conflitti sono le leggi anche religiose, che vengono spesso poste al di sopra dell'amore, della pace. Guarda cosa dice spesso il diavolo: la religione di Cristo si fonda su prescrizioni e su decreti, su prescrizioni e su decreti, su prescrizioni e su decreti. Invece qua il Vangelo, l'altare di Paolo dice: egli, Gesù Cristo, ha abolito la legge fatta di prescrizioni e di decreti, facendo la pace per mezzo della croce ed eliminando, letteralmente apocteino, vuol dire uccidendo sulla croce, in se stesso l'inimicizia, cioè ecta, l'originale, l'odio, il rancore. E allora non più una religione che si fonda sui decreti, prescrizioni e decreti, una legge fatta di prescrizioni e decreti, ma una legge che si fonda appunto sulla fine dell'inimicizia, sull'amore. È chiaro che poi, per fare in modo che ci si ami, ecco, si devono avere anche dei divieti, no? Perché se io, non so, faccio del male a qualcuno, non amo. Ma il centro di tutto non sono i divieti, le prescrizioni, il centro di tutto è vivere amando. Quindi facendo la pace, come dice qua. una religione nuova, una religione di libertà, di amore, non di, che ha come centro la prescrizione e i decreti. Sì, va bene, comunque Dio ama solo alcuni, ci dice il diavolo, quelli che gli stanno vicini, quelli che lo servono, quelli che, ma gli altri no, quindi è sempre un Dio che è parziale, è un Dio che ama solo alcuni, no. Lui è venuto ad annunciare la pace, dice qua, a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri, i vicini e i lontani, al Padre, e quindi stare insieme, uniti. Ecco perché il titolo è «Venite tutti a me, vicini e lontani, se eliminate, abbattete il muro di separazione e venite tutti a me e io vi darò gioia, pace, amore e riposo». Questo è l'invito, che non è poi tanto una questione verbale di parole, è una sensazione. Ecco, adesso io ti invito ad avere questa sensazione. Io e te, che pure siamo lontani, insieme accordiamoci, avviciniamoci, andiamo a Lui, sentiamo la Sua presenza e questa gioia, questa pace, questo amore ci dà veramente riposo. Venite a me e io vi darò riposo. Grazie e arrivederci alla prossima puntata di Messaggio Liberante.